Il consigliere di Stato onorevole Guglielmo Canevacini, direttore del Dipartimento Cantonale dell'Agricoltura, per una intervista che serva a mettere a fuoco non soltanto l'intimo contatto che abbiamo visto esiste fra gli uffici statali incaricati del miglioramento fondiario e quelli a lui sottoposti che si dedicano invece all'opera di ricostruzione strutturale di un'agricoltura veramente economica. Ma in modo particolare perché vorremmo conoscere dal direttore del Dipartimento dell'Agricoltura quali siano stati gli sforzi maggiori che il suo Dipartimento ha creduto opportuno compiere in questi ultimi tempi e in quali settori dell'agricoltura specialmente questi sforzi sono stati orientati. E da ultimo ci permetteremo di chiedere al nostro egregio ospite quali siano i punti fondamentali in programma per continuare l'opera meritevole svolta dallo Stato in questo ramo dell'economia cantonale che a noi così vivamente interessa. Inquadrata così l'intervista di questa sera, noi vorremmo innanzitutto ringraziare, a nome dei radioascoltatori dell'Ora della Terra, l'onorevole Canevacini per aver così gentilmente accettato il nostro invito.
Vorrei, prima di risponderle, esprimerle come capo del Dipartimento di Agricoltura la mia soddisfazione e farle le mie felicitazioni per la rubrica che dirige qui alla radio. Oggi possiamo dire che l'Ora della Terra, come diretta e nutrita, assolve interamente lo scopo, che è di informare, istruire e orientare gli agricoltori in prima linea e poi tutte le persone che si interessano dei problemi agricoli.
Siamo molto grati per l'attenzione,
Ho
onorevole.
ascoltato ultimamente la discussione che avete tenuto attorno al tavolo radiofonico con il signor ingegner Solari, il signor ingegner Dell'Ambrogio, e devo confermare che in questi ultimi anni i contatti fra i nostri uffici dell'agronomia e l'ufficio delle bonifiche e catasto sono stati molto stretti e costruttivi.
Grazie ancora, onorevole, per la sua attenzione. E ci voglio scusare se entriamo in argomento con una domanda molto generica, e cioè quali sono le realizzazioni più espressive destinate a ricostruire un'agricoltura razionale dopo la redenzione terriera?
Ammetta che la sua domanda è effettivamente
Sì.
generica, ma d'altra parte le dirò che sarebbe difficile dire delle attività del Dipartimento quali consentono in modo specifico a questo ordine di idee e quali invece esorbitano da questo campo. In effetti si tratta di un complesso di attività, di iniziative, di realizzazioni, le quali concorrono tutti insieme a quello che lei ha definito come ricostruzione di un'economia agricola ticinese efficiente. Mi spiego, il problema fondiario che voi avete già trattato almeno in parte nelle vostre discussioni non è un problema particolare o causale della nostra agricoltura. Esso è un problema fondamentale, basilare, perché soltanto dopo la ricomposizione della proprietà fondiaria noi possiamo parlare di ricostruzione agricola.
Infatti mi ricordo, onorevole, che il signor Solari ultimamente disse che l'opera del raggruppamento costituisce un punto di partenza e non di arrivo nella soluzione dei nostri problemi agricoli. Ma, onorevole, nel frattempo, visto che si tratta nel campo fondiario di una realizzazione graduale per questioni di crediti, qual è la natura degli interventi del Dipartimento dell'Agricoltura?
Le devo ricordare che laddove il raggruppamento è stato eseguito, come nel piano di Magadino, lo Stato ha promosso la colonizzazione interna, vale a dire la creazione, mediante sussidi fortissimi, di aziende agricole efficienti e vitali. Per quanto ci si riferisce all'attività del Dipartimento di Agricoltura, dal punto di vista generale, in attesa, come dice lei, della totale ricomposizione fondiaria, e la devo aggiungere, che l'aumento dei crediti ottenuti dalla Confederazione verrà accelerato con l'aumento di questi crediti, è vero, verrà accelerata questa opera fondamentale. La politica agraria che lo Stato ticinese ha seguito in questi ultimi anni, sulla scorta di una sensata legislazione agricola, tiene conto di tutti gli elementi possibili alla realizzazione. A priori di quei postulati di ordine tecnico, organizzativo, economico e sociali, atti a costituire, ancor meglio domani, oggi e ancora meglio domani, le premesse indispensabili per un'economia agricola nel cantone squisitamente positiva e non più tradizionale. Ora, le linee maestre sulle quali siamo incamminati e sulle quali il Dipartimento ha esplicato e esplica lo sforzo maggiore riguardano il settore zootecnico e quindi al piccolo, il settore della viticoltura e quello ortofrutticolo.
Okay, ho capito. Allora, è su questi capisaldi che si sta costruendo, insomma, una nuova agricoltura economica, come è stato detto un momento fa. Ed in questo caso, onorevole, può dirci in sintesi la storia recente dell'intervento statale, ad esempio nel settore zootecnico?
Il problema zootecnico è quello dell'allevamento del bestiame, il quale è molto più vasto di quanto non possa sembrare, perché a esso è collegato il miglioramento delle condizioni economiche dei contadini di montagna. Per questo abbiamo promulgato una nuova legislazione zootecnica nel 1950, nella quale abbiamo tenuto conto del nuovo concetto per il quale gli aiuti statali vengono aumentati nei confronti dell'allevamento montano. Questa nuova legislazione poi, evitando formalismi inutili e sterili iniziative individuali, tien conto in modo particolare dell'esistenza dei consorzi di allevamento, cercando così di promuovere la selezione integrale del nostro bestiame. Abbiamo così potuto aumentare in modo notevole i sussidi dello Stato.
Benissimo. Adesso voglio scusare se l'ho interrotto, onorevole. A proposito del risanamento del bestiame ticinese, qual è stata effettivamente la portata di questa azione?
L'azione intrapresa per il risanamento del nostro patrimonio dalla tubercolosi bovina si è intesa fare parallelamente al lavoro di selezione. Per esprimere in cifre l'ampiezza di quest'opera, le dirò che se dal 1945 al 1946 erano stati eliminati i primi 65 capi reagenti, dal 47 al 53 subirono la stessa sorte ben altri 4.800 capi. A questa azione, che lei capirà, non interessa unicamente la cerchia dei proprietari di bestiame, bensì anche la massa dei consumatori di latte e di latticini per evidenti ragioni igieniche, lo Stato ha speso in sussidi la somma di 3.400.000 franchi. Al cantone questo risanamento del bestiame dalla tubercolosi, ormai ultimato, è costato poco meno di 2 milioni. Ora il Ticino, analogamente a Aglarona, Ovaldo, Uri e Grigioni, può fregiarsi della qualità di cantone esente da tubercolosi nei bovini. Ma le aggiungerò ancora che il cantone non può fermarsi qui. Il Dipartimento d'Agricoltura sta infatti elaborando un decreto cantonale inerente il risanamento del bestiame ticinese dalla malattia di Bang. In effetti, il regolamento svizzero del latte, stabilito sulla scorta della nuova legge federale sull'agricoltura, prevede che non può essere messo in commercio il latte contenente i bacilli del Bang. Come vede, è logico che si debba iniziare questo nuovo risanamento vicino ai cui fini prettamente igienici che interessano tutti i consumatori. Dobbiamo rilevare i vantaggi zootecnici ed economici per il contadino, al quale questo morbo di Bang arreca danni incalcolabili sia per il verificarsi degli aborti nelle stalle e la connessa perdita dei vitelli, sia per l'arresto o la diminuzione della produzione del latte nelle bovine colpite.
Sono delle cifre veramente imponenti. E a proposito di latte, vero? Quali sono i vostri compiti di carattere economico, se così si può dire, nei confronti di questo settore che è così importante?
Ma il contributo morale e materiale dato dallo Stato all'organizzazione del latte è notevolissimo. L'Ufficio Cantonale del Latte ha sempre collaborato e collabora attivamente con la federazione interessata in tutte le attività inerenti all'organizzazione dei produttori, la creazione di nuove latterie sociali, il controllo della produzione. Lei deve pensare che in questo campo si è riusciti a rompere una tradizione che ancora nel 1946 ci imponeva di importare dalla Svizzera interna il 60% del nostro fabbisogno di latte, ossia 11 milioni di litri all'anno. Oggi importiamo appena il 9% del fabbisogno, che è di molto diminuito, che è di molto aumentato. Pensi che la organizzazione, in collaborazione col Dipartimento, ha fatto sorgere negli ultimi tre lustri 80 laterie sociali nei comuni ticinesi, giungendo a collocare o trasformare senza perdite un volume di latte 4 volte superiore a quello raccolto e venduto con difficoltà nel 1939. Pensi infine che col 1951 è stata iniziata la creazione di posti di scrematura dai quali la panna fluisce al burificio centrale di Bellinzona. Anche i più segregati produttori delle valli possono così profittare di questa organizzazione che è tra le più capillari e efficienti del cantone. Per la sola panna spedita a Bellinzona, i contadini delle valli ricevono già ora circa 500.000 di franchi all'anno. Ma l'azione dello Stato, anche in questo settore, non si ferma qui. Abbiamo istituito la centrale ticinese del formaggio per aiutare lo smercio del formaggio d'Alpe, con sovvenzioni cantonali e federali atte a salvaguardarne il prezzo. L'anno scorso, per esempio, il quantitativo di formaggio indigeno raccolto è stato di 500 quintali per un valore di 250.000 franchi.
Certo che oggi i tempi sono cambiati e senza l'appoggio dello Stato e delle organizzazioni il nostro agricoltore si troverebbe veramente a mal partito. Ora, per ritornare sempre sul tema della ricostruzione della nostra agricoltura, mi vorrebbe dire, onorevole, quelli che sono gli interventi statali nel settore invece della produzione vegetale.
Qui dobbiamo distinguere. Comunque i settori naturali nei quali siamo portati maggiormente a intervenire, come dice lei, sono costituiti dalla viticoltura con i relativi problemi del vino da una parte, dalla ortifrutticoltura pure con i suoi complessi problemi di produzione e di smerci e dall'altra...
Abbiamo avuto già occasione da questo microfono di discutere con i tecnici particolarmente sui problemi viticoli. E adesso le saremmo proprio grati, onorevole, se potesse inquadrare questo aspetto notevole della nostra agricoltura nel quadro economico generale.
Ma più che inquadrare il problema, io potrò riassumere, data la esiguità del tempo a disposizione, potrò riassumere quanto è stato fatto dal Dipartimento d'Agricoltura e dalle organizzazioni interessate in questi ultimi tempi.
Benissimo.
Come lei sa, nel 1949 ha avuto inizio l'azione straordinaria per la ricostituzione dei vigneti. La legge relativa fu varata il 14 febbraio di quello stesso anno. Ebbene, posso farle rilevare che a tutt'oggi nel cantone sono state piantate oltre 400.000 barbatelle di vitigni pregiati e versati in complesso dei sussidi per l'ammontare di 1 milione di franchi circa. Fu emanato nello stesso anno il decreto esecutivo concernente il catasto viticolo, poi riveduto nel 1951, e in base al quale il nostro cantone fu il primo a delimitare razionalmente l'area e le zone nelle quali, secondo un giudizio preventivo, la viticoltura doveva essere promossa e aiutata. È del 1953 invece l'entrata in vigore di un'altra legge concernente il sussidiamento degli impianti di irrorazione dei vigneti. Per agevolare l'opera di ricostituzione dei vigneti e per una più continuativa assistenza tecnica ai viticoltori e alle cantine sociali, il Dipartimento ha potenziato il suo servizio della viticoltura, ha indetto corsi di istruzione e pubbliche conferenze, ha dotato il servizio di un piccolo laboratorio chimico per le fondamentali analisi dei vini, delegando questi enologi alla direzione della vinificazione e dei relativi trattamenti dei vini presso le cantine sociali.
A proposito delle cantine sociali, e mi scusi di nuovo se la interrompo, entriamo nel settore economico relativo alla viticoltura. È solo in questo campo che viene determinato l'intervento statale.
Un momento, caro maestro, prima che le parli della vinificazione e quindi delle cantine sociali, dovrò accennarli ad altri necessari interventi che il Dipartimento deve sollecitare allorché si tratta del collocamento delle UE. Sì. E noti bene che questo collocamento delle UE indigene trova notevoli difficoltà, specialmente sollevate dal commercio. Le basti pensare che il Dipartimento d'Agricoltura, nel solo periodo che va dal 47 al 53, ha dovuto provvedere al ritiro e alla vinificazione di circa 6.500 quintali di UE Merlot e addirittura 12.000 quintali di uve nostrane, comprese le eccedenze delle cantine sociali. Queste uve furono vinificate e il vino ripartito fra i negozianti importatori. Nel 1951 poi è stata promossa un'azione di ritiro di uva americana da vino per sostenere principalmente i prezzi dei produttori delle valli. Sono stati raccolti a quell'epoca 3.000 quintali di queste uve vinificate per conto del Dipartimento e offerto poi il vino ottenuto ai signori negozianti. Al loro rifiuto il Dipartimento ha dovuto, dopo aver superato le difficoltà inerenti all'ottenimento del contingente per l'importazione, comperare del vino da taglio, unirlo al vino americano e poi visto un successivo rifiuto di ritiro da parte dei negozianti nonostante i prezzi interessanti esibiti, il cantone ha dovuto venderlo per proprio conto. Evidentemente sono questi interventi causali indispensabili però per evitare, come le fu nel 1951, annata sfavorevole, il tracollo dei prezzi al produttore. E a proposito delle cantine sociali, ma lo Stato ha dovuto intervenire con sussidi massicci, con crediti senza interesse, in mille altri modi per creare e sostenere questo istituto, per poter finalmente dare alla viticoltura ticinese una struttura veramente economica, perché è solo col vino di qualità vinificato collettivamente in cantine attrezzate modernamente, dirette da esperti enologi, che è possibile conquistare un mercato e, quel che è ancora più importante, conservarlo il mercato.
Infatti abbiamo portato questo microfono l'autunno scorso proprio dentro ad una cantina sociale, ed i nostri radioascoltatori si ricorderanno certamente di quella trasmissione. E ora potrebbe dirci, onorevole, se i risultati di questi ultimi anni sono stati soddisfacenti?
Sì, soddisfacenti. Anzi, le dirò innanzitutto che la propaganda per i vini pregiati ticinesi viene sostenuta in pieno dallo Stato e i risultati commerciali ottenuti sono evidenti. Mentre all'inizio si vendevano 70.000 bottiglie di vino col marchio Viti, oggi ne vengono vendute 150.000. In più, i produttori di Merlot Viti smerciano attualmente circa 2.000 ettolitri, dico di Merlot aperto, ossia 7 volte in più che non nel 1947.
È certo un progresso notevole. E nel settore ortofrutticolo, onorevole Canevacini, esistono le stesse difficoltà?
In questo settore il Dipartimento ha rafforzato i suoi servizi tecnici, quello della orticoltura e quello della frutticoltura, perché in collaborazione con la Federazione Ortofrutticola Ticinese possano assistere e guidare i produttori di ortaggi e di frutta. Specialmente nel ramo frutticolo, attraverso il controllo dei vivai, le esperienze raccolte nei frutteti sperimentali, l'assistenza tecnica, i sussidi per i nuovi impianti, si è dato un orientamento tecnico e fitosanitario a questo ramo della produzione. Dal punto di vista economico, questa collaborazione di carattere tecnico ha permesso alla FOF di aumentare gradualmente le sue vendite di prodotti ortofrutticoli. L'interessamento continuo poi del Dipartimento presso le autorità federali ha permesso il collocamento a prezzi remunerativi della produzione indigene, anche in momenti delicati per la presenza sul nostro mercato di prodotti esteri a prezzi per noi impossibili. Comunque sta il fatto che nel 1954 la FOF ha venduto 46.000 quintali di prodotti indigeni per un importo complessivo di 2.800.000 franchi, registrando così un nuovo record di vendite e di incassi da quando essa è stata fondata.
E purtroppo il tempo scorre, amici all'ascolto, e non potremo approfondire di più, almeno stasera, la nostra intervista sulle altre attività che caratterizzano, per dirla col tema iniziale, la ricostruzione dell'economia agricola del cantone. Ci permettiamo ancora di chiedere all'onorevole Canevacini qual è in complesso l'aiuto e l'intervento statale a favore dell'agricoltura ticinese.
Le posso rispondere che i sussidi versati dallo Stato a favore dell'agricoltura sono sempre aumentati, arrivando a una media annua che si aggira sui 6-7 milioni di franchi, compreso naturalmente le opere di miglioramento fondiario.
Sono certamente delle cifre notevoli, 7 milioni all'anno testimoniano naturalmente della calda preoccupazione che lo Stato nutre per il nostro ceto agricolo. Ed ora, onorevole, ci permetta un'ultima domanda. Dato che in sintesi ella ci ha informati, insomma, di quella che è effettivamente l'agricoltura ticinese 1955, almeno nei suoi aspetti più importanti, ci potrebbe dire quali sono adesso i programmi per il futuro?
Caro Frigerio, lei sa che non mi è possibile, per ristrettezza di tempo, formularle nemmeno i punti essenziali di questo programma. Posso dirle comunque una cosa, che lo Stato, e quindi in modo speciale il Dipartimento d'Agricoltura, molto hanno fatto e altrettanto faranno a favore di un'economia agraria del Ticino. Vicino alle iniziative tecniche ed economiche di cui le ho parlato, che verranno naturalmente continuate e rafforzate, vicino all'opera legislativa che verrà sempre più coordinata in conseguenza della graduale entrata in funzione della nuova legge federale sull'agricoltura, nella quale si terrà conto delle condizioni particolari del nostro cantone, io le accennerò soltanto all'incremento che vogliamo dare all'insegnamento agricolo e professionale per la nostra classe rurale, preparazione professionale che è la chiave di ogni riuscita. Le posso accennare al compito che verrà assolto dalla nuova sottostazione federale di esperimenti con sede a Mezzana, all'incoraggiamento della meccanizzazione agraria, alla introduzione dell'orticoltura e della frutticoltura familiare e commerciale nelle valli, alla estensione del principio secondo il quale i sussidi devono pervenire agli agricoltori di professione sulla scorta delle loro reali possibilità, e infine alla organizzazione dell'annoso problema concernente il credito agricolo. Ma mi consenta di dire a questo punto agli agricoltori all'ascolto che lo Stato non può fare tutto da sé. In definitiva, per la soluzione di questi problemi economici e sociali di natura agricola, l'ultima parola la deve dire l'uomo. È soltanto grazie allo sforzo di ciascuno che l'opera dello Stato si rinvigorisce e dà frutti copiosi. L'agricoltore che sa essere la sua professione una delle più difficili e si prepara tecnicamente, che sa trovare nella organizzazione l'unica difesa dei propri interessi e si organizza, che è capace, in poche parole, di mettersi nella realtà del problema come elemento attivo e vitale, lui solo potrà essere infine arbitro del proprio destino.
Esatto. Grazie ancora onorevole Caniavacini per aver voluto accettare l'invito dalla nostra rubrica e grazie molte per la gentilezza e la competenza con cui ha voluto rispondere alle nostre domande. E non possiamo esimerci sinceramente dal porgere i più vivi complimenti per quanto è stato fatto a favore del nostro ceto agricolo e sicuri di interpretare i sentimenti di tutti gli agricoltori all'ascolto, ai quali col nostro solito a ben riudirci lunedì prossimo rivolgiamo una buona sera.
Avete ascoltato un'intervista con il capo del Dipartimento d'Agricoltura, onorevole Guglielmo Caniavacini.